Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Siamo in un nuovo anno. Dio ha stabilito gli anni. Come modi di contare il passaggio di tempo. Nella Bibbia, evidentemente, tenere conto di quanti anni uno ha, quindi sapere quando uno ha compiuto gli anni, è importante, perché i re di Israele molto spesso dice quando aveva 22 anni o 24 anni o iniziò a regnare. Quindi per Dio è importante tenere conto. Sappiamo quanti anni aveva Gesù, sappiamo l'età. Dio ha stabilito l'anno e con un nuovo anno c'è un nuovo inizio. L'anno scorso è passato, è solo storia. Non possiamo tornare indietro a cambiare nulla. Non possiamo tornare indietro a disfare i peccati che abbiamo commesso. Non possiamo tornare indietro e disfare le persone preziose a noi e altri che abbiamo ferito. Non possiamo tornare indietro e spendere meglio, investire meglio il nostro tempo. Quel tempo è perso. Non possiamo tornare indietro e crescere nella fede quanto avremmo potuto. Possiamo crescere quest'anno, ma non possiamo mai recuperare quello che abbiamo perso, che non abbiamo fatto. Non possiamo tornare indietro per investire meglio, per portare il frutto che dura. Il frutto che abbiamo compiuto, quello che non abbiamo compiuto, non possiamo mai compiere. Ma possiamo fare quest'anno? No, quest'anno possiamo fare quello che c'è da fare quest'anno. Ma non possiamo tornare e cambiare qualcosa. Non possiamo amare meglio le persone l'anno scorso. Possiamo iniziare oggi e prego che inizieremo a amare ancora di più. Non possiamo tornare, però per la grazia di Dio abbiamo davanti a noi un anno nuovo. Non sappiamo quanto quest'anno porterà cose belle e cose brutte. Non sappiamo quanto di quest'anno avremo. Forse avremo tutto l'anno. Forse per alcuni di noi non finiremo quest'anno. È molto possibile che certi di noi non arriveremo alla fine dell'anno, non sulla terra. O forse Gesù ritornerà e nessuno di noi finirà l'anno qui su questa terra. Quello è molto possibile anche. Non sappiamo quali prove ci saranno. Non sappiamo quali gioie. Però sappiamo alcune cose e vogliamo tenerle in mente. Per esempio, sappiamo che le promesse di Dio. Per voi che state facendo appunti, questa è una categoria. Non è una riga, è una categoria. Quindi ci sono categorie, i punti sono migliori se sono divisi con categorie. Quindi questa è una categoria. Conosciamo che le promesse di Dio sono sicure. E quanto è importante conoscere e ricordare le promesse, meravigliose promesse di Dio. Allora, questo non è un sermone sulle promesse di Dio. Quello è un buon sermone, è bellissimo ricordare le promesse di Dio. Questo non è quello, voglio parlare, menzionare le promesse di Dio e passare oltre. ma voglio incoraggiarci, spronarci, stimolarci a dire sì, Signore, voglio tenere in mente tutto l'anno le tue promesse. Menziono pochissime perché ci sono tantissime. Per esempio, 1 Corinzi 10, 13, conosciamo quella memoria, giusto? Sì, grazie. 1 Corinzi 10, 13 inizia con nessuna tentazione vi ha finora colti se non umana. Ora Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione o la prova, stessa parola, vi darà anche la via di uscita affinché la possiate sostenere. Dio è fedele. Che meravigliosa promessa. Il nostro Padre Celeste è fedele, non permetterà mai che siamo tentati, provati oltre le nostre forze, mai. Ma no, ma Marco, ci sono state prove, non mi vede che erano troppo. No, a te sembravano troppo. Ma Dio conosce le tue forze più di quanto tu conosci le tue forze. E Dio è in controllo, Dio è sovrano. Nulla può succedere al di fuori di quello che Dio permette e stabilisce. Lui gestisce tutto perfettamente. Un'altra promessa meravigliosa, e stiamo solo toccando, non andando a fondo, Ebrei 13, 5 e 6, nel vostro comportamento non siate amanti del denaro e accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così possiamo dire con fiducia, il Signore è il mio aiuto ed io non temerò. Che cosa mi potrà fare l'uomo? Dio non ci lascerà, non ci abbandonerà mai, neanche per un istante. Anche se a noi a volte sembra che Dio non ci sia, Dio c'è, pienamente lì, in controllo. E quanto è importante ricordare questo e tenere in mente. Che cosa cambia se teniamo in mente questo? Che cosa cambia se in mezzo a una prova pesante, dolorosa, se io tengo in mente e mi aggrappo alla promessa perché dico, Signore, grazie che Tu sei con me adesso. Cosa cambia? La prova c'è. La prova non cambia, ma cosa cambia? Se io ricordo quello. Io ho pace in mezzo alla prova. Io ho il coraggio di andare avanti. Io ho la fede di andare avanti e compiere le buone opere che Dio mi ha dato da fare. E il mio cuore non vacilla, perché ricordo la verità che Dio è con me. Allora, Dio è con me quando non mi ricordo di questo, quando non mi aggrappo alla promessa, ma come sto quando non mi ricordo che Dio è con me? Sto male, agitato, turbato, aggravato, pieno di paura. Ricordare le promesse cambia tutto. Un'altra promessa, magari volete vedere questo perché è un po' più lungo, Romani 8, da 27 a 30. Allora, il versetto 27 spesso non leghiamo a 28, ma è importante. Sta parlando dello Spirito Santo. Cosa fa lo Spirito Santo? Lo Spirito Santo Dio, è Dio. Cosa fa per noi? Leggo Romani 8, 27. E colui che investiga i cuori conosce quale sia la mente dello Spirito, poiché egli intercede per i santi secondo Dio. Egli intercede per noi, per i santi, noi che siamo salvati, secondo Dio, secondo la volontà perfetta di Dio per noi. Lui sa qual è la volontà di Dio per noi in ogni cosa. E lui prega quello. Noi non sappiamo qual è la cosa migliore. Certamente, dal mio punto di vista limitato, terreno, la cosa migliore sarebbe che i problemi finiscono, che vanno liscio tutte le cose, che le cose brutte siano tolte dalla mia vita, che mi trattano bene gli altri. Se qualcuno caro a me sia male, che sia guarita. Questo è quello che dal mio punto di vista sono le cose bene, buone. È quello che naturalmente pregherei. Ma lo Spirito Santo conosce il piano di Dio. Conosce quello che serve a noi per Dio di portare avanti la sua opera eterna in noi. Ed Egli prega per noi, intercede per noi perfettamente, prega le cose giuste. Lui non prega quello che pregheremo noi. Toglimi questa prova, Lui prega, servisi. Oh Signore, opera in quella prova per portare avanti la tua opera. Quindi spesso Lui prega la cosa contraria a quello che chiediamo noi. E grazie Dio a chi dà rete Dio. Grazie Dio. Grazie a Dio per questo e in base al fatto che lo Spirito stesso che conosce qual è la cosa perfetta prega per noi, versetto 28 è giusto, è vero, leggo quello. Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Tutte le cose sono gestite in modo perfetto da Dio per portare il vero bene per noi, il vero bene eterno. Dio è sovrano nelle cose grandi e anche nelle cose piccole. Dio è sovrano sul traffico, è sovrano di quando un elettrodomestico si rompe, è sovrano su quel cane che abbaia che ti tiene sveglio. Dio è sovrano su tutto. Non chiedetemi come, io sono uomo limitato, non riesco a capire. Ma Dio è Dio e Lui è sovrano su tutto. E quindi gestisce tutto, tutto per il nostro vero bene. Che immenso rifugio. Non solo sapere intellettualmente, ma ricordarmi che Dio è in controllo di tutto. Io non riesco a capire come, ma Dio è in controllo di quanto gli altri peccano contro di me. Dio non è mai l'autore di peccato, ma in qualche modo Dio gestisce anche quello. Quindi gli altri non possono peccare contro di me se non fa parte del piano di Dio per me. Non ci capisco. Così diceva Gesù parlando di Giuda. È stabilito così, ma guai a lui che lo fa. È stabilito così. È necessario che il figlio dell'uomo va a Gerusalemme e soffre di molte cose e muore. E poi il terzo giorno è necessario. Dio ha stabilito così. I versetti 29 e 30 ci aiutano a capire qual è il vero bene. Non è una vita più tranquilla con meno sofferenze. Non è che i nostri cari non muoiono. Non è che le persone ci trattano bene. Qual è il vero bene? Versetto 29. Poiché quelli che Egli ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo Figlio, affinché Egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati. Quelli che ha chiamati li ha pure giustificati. E quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Allora il versetto 29 ci rivela qual è il vero bene. E non è una vita con prosperità e buona salute. Il vero bene è che siamo conformati all'immagine di Gesù Cristo. Allora, chi non ha Cristo non può capire questo, perché le verità di Dio sono follie per loro. Quindi chi non ha Cristo dice, ma come? Ma sai una vita pesante? e subisci tante ingiustizie e tanta sofferenza, che bene è quello? Perché loro non riescono a capire l'eternità. Non riescono. Non riescono. Intellettualmente va bene, ci sarà, ma non riescono a afferrare che è tutto. E quindi non capiscono che è una vita di grande sofferenza. Non è un problema, perché c'è dopo l'eternità con Dio. Tutti i benefici terreni, e Dio dà anche ai credenti benefici terreni, tutte le benedizioni terreni finiranno, saranno dimenticati per sempre, ma essere conformati all'immagine di Cristo è la benedizione che durerà per tutta l'eternità. È quello che ci permette di stare nella presenza di Dio. Come dice in Efesini, hai citato tu stamattina, che saremo fatti santi e immacolati, senza macchia. Solo così si può stare nella presenza di Dio. E quello è Dio che sta facendo in noi. Questo brano elenca anche i passaggi della nostra salvezza che Dio compia. Prima, nell'eternità passato, siamo stati preconosciuti. La parola conoscere qualcuno, quando Dio dice io vi ho conosciuto, solo voi vi ho conosciuto, Mosè, io ti conosco, vuol dire io ti amo. Quando Dio conosce, vuol dire Dio ama. Dio sa tutto di tutti, ma quando Dio conosce qualcuno, ama quella persona. Ed essere preconosciuti da Dio vuol dire amare quella persona prima di aver creato la persona. E quindi siamo stati preconosciuti. E poi siamo stati predestinati. In Efesini impariamo che siamo predestinati ad essere adottati come figli di Dio. Poi durante questa vita siamo stati chiamati. E questo è quando lo Spirito di Dio tocca il nostro cuore e ci attira Dio. Così dice Gesù in Giovanni 6, nessuno può venire a me se il Padre non lo attira. La chiamata Dio opera. Poi siamo stati giustificati perché venendo a Gesù veniamo come peccatori, vedendo il nostro peccato, ravvedendoci e credendo in Gesù come colui che può pagare la nostra condanna. Perciò siamo giustificati. E poi siamo glorificati, che impariamo arriverà quando, in Romani 8 parla, quando all'inizio di Giuseppe mi pare, e quando Gesù ritornerà, glorificati con Lui. Che meravigliosa promessa. Allora, ci sono tante, tante, tante altre promesse e sono da conoscere e sono da tenere in mente. E grazie a Dio, le promesse di Dio sono sicure. Perché sono sicure? Perché sono fondate in Gesù Cristo. Secondo Corinzi 1, 19 e 20 dice: perché il Figlio di Dio, Gesù Cristo, che è stato fra voi predicato da noi, cioè da me, da Silvano e da Timoteo, non è stato sì e no, ma è stato sì in Lui, poiché tutte le promesse di Dio hanno in Lui il sì e l'amen alla gloria di Dio per mezzo di noi. Le promesse di Dio sono sicure perché sono fondate in Gesù Cristo, o meglio dire, su Gesù Cristo. In Lui hanno il loro sì e amen. Sono assolutamente verace. Quindi voglio incoraggiare ciascuno di voi che è un credente a iniziare quest'anno scegliendo di pensare alle promesse di Dio. Non solo di pensare, ma di ringraziare Dio giorno per giorno. Oh Signore, grazie che Tu sei con me. Grazie che Tu non mi abbandonerai. Grazie che Tu sei fedele e non permetterai che io sia tentato alle mie forze. Di ringraziare Dio in modo costante, in modo chiaro e specifico. Ricordiamo chi è Dio. Ricordiamo le Sue promesse. Cambierà l'anno. Secondo punto. un'altra chiave fondamentale per poter crescere in Cristo è quello di veramente riconoscere e confessare i nostri peccati. Il nostro problema più grande in assoluto è il nostro peccato. E anche dopo che siamo salvati, continuiamo a cadere, peccando contro Dio e secondariamente contro gli uni e gli altri. In Gesù Cristo c'è perdono. Allora, in primo Giovanni, guidato da Dio, sta scrivendo non al mondo, ai credenti, a chi è già salvato. E conosciamo alla fine del capitolo 1 chi dice di non aver peccato è bugiardo. Capitolo 2 di primo Giovanni, scrivendo a credenti, leggiamo: figli eletti miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. E se pure qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Egli è la propiziazione per i nostri peccati, e non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Noi possiamo confessare quello che non ho letto qui, ma conosciamo in capitolo 1, che dice: se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele, è giusto, da perdonarci i peccati e a purificarci da un'iniquità. Ed è perché Gesù è nostro avvocato. Quindi, la cosa fondamentale è di confessare i nostri peccati apertamente, immediatamente, completamente, pubblicamente. Dice, se confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele e giusto da perdonarci e purificarci. E se non li confessiamo, quella colpa rimane e non siamo purificati e andiamo avanti cercando di vivere per il Signore ed è inutile. Aggravati dalla mancanza di pace, aggravate dalla mancanza di pace nei nostri rapporti, perché non stiamo confessando i nostri peccati. Troppo spesso lasciamo spazio per il nostro orgoglio, non vogliamo veramente confessare, ammettiamo sotto pressione, va bene, hai ragione, ok, perdonami, ma non è confessare il peccato. E voler far tacere l'altra persona che ci parla del peccato. Quindi per far tacere dice, va bene, hai ragione, perdonami. Non è essere afflitto del peccato e confessare il peccato. È avere fastidio che l'altra persona ti parla del peccato. Quindi sei doppiamente colpevole. Sei colpevole per quello che hai fatto e sei un mega bugiardo perché tu stai dicendo di confessare i peccati e non sei veramente ravveduto, non stai confessando. Non dire hai ragione quando qualcuno ti parla del peccato, non dire quello. È molto grave dire oh hai ragione, perdonami. Quello è un cuore non aggravato dal peccato. Quello è di far vedere quanto sei bravo. Oh hai ragione, sì, quello era il peccato. Grazie me l'hai detto. Vedere il peccato ci butta giù. Così dice Davide in Salmo 51. Il mio peccato è sempre davanti a me, davanti ai miei occhi. Oh Signore, io ho peccato contro di te. Mi aggrava. E poi vedo il meraviglioso Salvatore. La chiesa di Efeso, in Apocalisse 2, quando Gesù ha mandato le sette lettere, cioè ha dettato, la chiesa di Efeso aveva ottima dottrina, camminava in santità, si dedicava faticandosi senza stancarsi ad operare per l'opera di Dio, ma Gesù aveva qualcosa contro di loro per cui minacciava di ritirare la candelabra. Cos'era? Avevano perso qualcosa. Cos'era? Il primo amore. Ma cos'è il primo amore? Cos'è il primo amore? Il primo amore vediamo nella casa di Simeone, la donna precatrice che veniva e con lacrime bagnava i piedi di Gesù, li asciugava con i capelli, metteva l'olio. Cos'è il primo amore? Il senso del perdono. Perché lui diceva a Simeone: Simeone, ti racconto, un uomo aveva due debitori, 550 denari, è stato condannato, ha condannato entrambi, quali lo amava di più? E poi parlava: questa donna mi ha amato tanto. Quel primo amore: oh Signore, hai tolto il mio peccato. Questo è il primo amore. Quindi Efeso, una chiesa modello in tutte le cose esterne, ma aveva perso quel senso della grandezza e del perdono. E Gesù diceva: nonostante tutto, sono pronto a ritirare la candelabra se non vi ravvedete. Se non vedete la gravità del peccato. E quindi voglio incoraggiarci a vedere il nostro nemico, che è l'orgoglio, che ci preoccupiamo della bella figura. Non vogliamo umiliarci, non vogliamo che gli altri vedano veramente quanto il cuore è macchiato. Ci preoccupiamo di quello che gli altri vedono, non di quello che siamo. Ma se io non confesso veramente i miei peccati, non sarò in comunione con Dio, non sarò ripieno dello Spirito Santo, non avrò la pace di Dio nel mio cuore, non posso essere benedetto nei miei rapporti e non posso portare vero frutto. Quanto siamo stolti quando non vogliamo solo umiliarci e confessare i nostri peccati, perché poi conosciamo il perdono di nuovo e di nuovo arde il cuore con quel primo amore. E si vede che Efeso era una chiesa matura, ma Gesù voleva che, nonostante che era una chiesa matura, che avessero quel primo amore, e quindi che era una parte normale della loro vita cristiana di vedere e confessare i peccati. Quindi prego che quest'anno saremo un popolo che vede la gravità del peccato e non cerca di un po' nascondere o minimizzare o giustificare, ma confessiamo: quel peccato è venuto dal mio cuore. Le circostanze non mi hanno fatto peccare, le circostanze hanno rivelato quello che era dentro di me. Allora, ho parlato per crescere quest'anno l'importanza di ricordare le promesse di Dio. E ho parlato dell'importanza di vedere, confessare i nostri peccati. Vorrei menzionare due altri campi basilari per crescere. Non sono tutti, ci sono altre cose che non sto menzionando. Questo non è un sermone che tocca tutto. Sono quattro campi in cui voglio incoraggiarci. Il terzo, quindi, è la lettura della Bibbia, ma non solo. La lettura della Bibbia, ma non solo. Per crescere, dobbiamo conoscere le verità di Dio. Quindi la lettura della Bibbia è fondamentale. E come bisogna leggere? Perché bisogna capire correttamente. Se io leggo versetti sparsi qua e là, posso avere tantissimi pensieri sbagliati e non crescerò, sarò pieno di confusione. Bisogna leggere in modo sistematico, che vuol dire normalmente rileggere un libro intero alla volta. Posso leggere due alla volta, posso leggere le mattine il Nuovo Testamento, pomeriggio l'Antico Testamento. In che senso? Posso leggere tutto un libro dal Nuovo e poi magari leggo tutto un libro dall'Antico. Cioè ci sono, però leggo tutto un libro un libro piccolo potrei Giuda leggere in una volta, mentre magari Romani, Isaia non leggerei in una volta di solito, perché è molto più lungo. Quindi leggo tutto, perché leggendo tutto un libro mi permette di seguire il filo logico che c'è. Mi permette di capire il contesto, perché ogni libro ha un filo e quindi un dato pezzo fa parte di un filo, di un contesto, e se lo strappo dal contesto posso capire molto erroneamente. Quindi leggo in modo attento, sistematico, eccetera. Ma, e questo è il mio punto per noi, perché siamo una chiesa che leggiamo la Bibbia, grazie a Dio, ma la lettura non basta. Non basta. Assolutamente non basta. Cosa dobbiamo fare oltre a leggere la parola di Dio? Dobbiamo meditare sulla parola di Dio. Meditare durante il giorno sulle verità di Dio. Salmo 119, versetto 97, è un principio che vediamo dappertutto nella Bibbia e dice: «Oh, quanto amo la tua legge! Essa è la mia meditazione per tutto il giorno». La legge di Dio, la parola di Dio, è la mia meditazione per tutto il giorno. E non solo il giorno. Salmo 1 descrive l'uomo benedetto. Io voglio essere un uomo benedetto. Allora, cosa dice di lui? Beato l'uomo il cui diletto è nella legge dell'Eterno, e su quella legge medita giorno e notte. Leggere la parola di Dio attentamente è fondamentale, però non basta. È anche fondamentale meditare sulla parola di Dio giorno e notte. Io ho molto spazio nella mia vita per crescere in questo. Voglio meditare di più. Tu? Ma per poter meditare giorno e notte sulla parola, dobbiamo avere spazio nella mente. Dio può fare tutto contemporaneamente. Dio è Dio. Noi no. Quindi io, per poter meditare, devo togliere dalla mente cose che non servono. E fra poco voglio parlare un po' di quello. Adesso vado avanti alla quarta cosa che ci serve. Ma sappiate che per poter meditare sulla parola, che è fondamentale, devo togliere pensieri che non servono per lasciare spazio. Perché se riempio con altre cose non c'è spazio. Vedremo. Adesso, quarto campo in cui voglio incoraggiarci a crescere. Un campo in cui è facile mancare. Ma prima di tutto ricordate, i nostri corpi, per sopravvivere ci serve cibo? Uno può sopravvivere a lunga scadenza senza cibo? No. Però se ha buon cibo, molto nutriente, ma non ha nulla di acqua o liquidi, può sopravvivere. Ma se ha tutto il cibo e acqua che serve, ma non ha aria, può sopravvivere. Può sopravvivere con tanta aria ma senza cibo e acqua. Se può cioè, tu togli una di queste cose e la persona morirà. Quindi non bisogna focalizzare solo sul cibo o solo sull'aria o solo sull'acqua. Servono tutti. Allora, a noi serve la parola di Dio. Servono tante cose, serve la preghiera. Ma un'altra cosa che ci serve, un'altra cosa fondamentale che ci serve, ed è l'edificazione gli uni dagli altri. È impossibile, senza una grazia speciale che Dio darebbe a uno che è in prigione, perseguitato per la fede, isolato da tutti. Dio darebbe una grazia speciale che non dà a chi non si trova isolato. È impossibile crescere in modo solido come cristiani senza veri rapporti di edificazione con altri credenti. La Bibbia è molto chiara in questo. Allora, un esempio, Efesini 4, solo una parte di un brano, e leggo da 15 a 16. Seguendo la verità nell'amore, e l'amore riguarda i rapporti, non c'è amore se tu sei solo. Seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa in colui che è il capo, cioè Cristo, dal quale tutto il corpo, ben connesso, è unito insieme, mediante il contributo fornito da ogni giuntura, secondo il vigore nella misura di ogni singola parte, produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore. Estremamente chiaro che la crescita dipende da essere ben uniti, ogni singola parte dando quello che ha, chi ne ha tanto, chi ha poco, ma ogni pezzo dando. Non si può crescere come isola. La nostra crescita è molto, molto legata al fatto di essere strettamente legati agli altri credenti della Chiesa. In modo che stiamo usando i nostri doni spirituali nella vita gli uni degli altri. O quanto abbiamo bisogno dei doni spirituali gli uni degli altri. Infatti, i doni spirituali, che sarebbero la manifestazione dello Spirito, perché Dio li ha dato a noi? Leggo 1 Corinzi 12, 7. Ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per l'utilità comune. I tuoi doni, come i doni degli altri, servono per l'utilità comune. Il corpo ha bisogno di te e tu hai grande bisogno del corpo. Non puoi crescere per conto tuo. Questo è il punto di quello che abbiamo letto in Efesini 4, 16. Il corpo ben legato, unito insieme dal vigore di ogni singola parte. In 1 Pietro 4, 10, 11 conosciamo questo. Ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo metta al servizio degli altri come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Se uno parla, lo faccio come se annunciasse gli oracoli di Dio. Se uno fa un servizio, lo faccia nella forza che gli è fornita da Dio, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, a cui appartiene la gloria e dominio per i secoli dei secoli. Amen. Cosa vuol dire in pratica? Pensate a un gruppo che convive nella giungla o dove fa anche freddo, nella foresta. Uno o certi vanno a procurare cibo per il gruppo. Gli altri vanno a procurare acqua. Altri preparano vestiti contro il freddo. Altri prendono legna per riscaldare perché fa freddissimo là. Ognuno ha qualcosa che serve agli altri. Ognuno ha totale, disperato bisogno degli altri. Nessuno riesce a farcela da solo. E questo brano che abbiamo appena letto, come tutti gli altri parla, dobbiamo essere legati gli uni agli altri. In Romani 15, 14, Paolo dichiara: ora, fratelli miei, io stesso sono persuaso a vostro riguardo che anche voi siete pieni di bontà, ripieni di ogni conoscenza, capaci anche di ammonirvi gli uni gli altri. Qui Paolo parla del fatto che sono pieni di bontà, quindi camminano in santità, pieni dello Spirito, perché non sei pieno di bontà senza quello. E sono ripieni di ogni conoscenza, conoscono le verità di Dio. Fondamentale. E così sono capaci di ammonire gli uni gli altri e ne abbiamo bisogno. Colossesi 3, 16, 17 conosciamo molto bene. La parola di Cristo abiti in voi copiosamente, in ogni sapienza, istruendovi ed esortandovi gli uni gli altri con salmi, inni e cantici spirituali, cantando con grazia nei vostri cuori al Signore E qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio e Padre per mezzo di Lui. Allora dobbiamo vivere in modo che la parola di Cristo, la parola di Dio, abiti in noi copiosamente, abbondantemente, dimora in noi. Questo è più che la lettura la mattina. Questo è che medito sulle verità di Dio, che riempiono la mia testa, i miei pensieri, i miei cuori, il mio cuore. E poi io, riempito così, sono parte di questo corpo che possiamo istruirci ed esortarci gli uni gli altri, che anche riguarda avere, e questo è importante, rapporti trasparenti. Io voglio incoraggiarci a crescere in questo quest'anno. Non possiamo crescere, non possiamo ammonirvi, non possiamo istruirci se non abbiamo rapporti trasparenti. Rapporti dove riveliamo il cuore agli altri, rapporti dove condividiamo i nostri pensieri. Qual è uno dei nostri nemici più grandi? Pensieri falsi. Ma se io non voglio condividere i miei pensieri perché non voglio essere rimproverato, non voglio essere detto su, non voglio che mi criticano, quindi tengo dentro di me quello che sto pensando, nessuno può istruirmi ed aiutarmi a demolire queste fortezze sbagliate che ho nella mia mente. Quindi se io sto lì con i miei pensieri mungendo sopra ma non condivido, vado avanti nelle mie menzogne, ma non per giorni, per anni. È un'ombra su di me, perché il mio orgoglio, il mio ostacolo era voler condividere e nessuno può dire: ma aspetta, guarda quello che stai dicendo, ma confronta quello con queste verità di Dio. E se io credo qualcosa e non condivido con nessuno, quanto sembra convincente a me? 100%? A me sembra convincente. Ho bisogno degli altri. Come loro hanno bisogno di me? E servono rapporti trasparenti dove condivido, rischiando che gli altri mi diranno: ma aspetta Marco, questo no, non stai pensando in modo chiaro, non stai vedendo questo. In Giacomo 5,16 leggiamo: confessate i vostri falli gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. Molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia. Il verbo qui, confessate, è la parola confessare, ma è una parola, un verbo composto con la parola normale per confessare, con una preposizione che vuol dire fuori, che vuol dire pubblicamente. Quindi questo è un verbo di confessare pubblicamente i vostri falli gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri. Questo parla di trasparenza. Parla di trasparenza. Se voglio essere visto bene dagli altri, confesserò i miei falli? Se voglio essere visto bene? Se mi importa essere visto bene? Se mi preoccupa come gli altri mi vedono, confesserò i miei falli? No. Ma così resterò lontano da Dio. Così resterò lontano da Dio. Per crescere in Cristo non dobbiamo preoccuparci di come gli altri ci vedono. Piuttosto dobbiamo preoccuparci di quello che stiamo davanti a Dio. Solo così vivremo umilmente e così vicini a Dio. Così ci servono, torno a questo punto, rapporti trasparenti. Noi dobbiamo vivere non preoccupandoci di come ci vedono. Dobbiamo dire: no, io voglio che mi conoscano per quello che sono, perché io voglio più di Cristo. Vogliamo più di Cristo? o vogliamo essere visti bene agli altri, dagli altri? Troppo spesso ci preoccupiamo di quello che gli altri pensano di noi, ma finché abbiamo quel cuore non cresceremo in Cristo. Questo perché, quello è perché il nostro orgoglio regna. E finché diamo spazio al nostro orgoglio, non cresceremo. Non avremo più di Dio, perché Dio non è vicino ai superbi, agli orgogliosi. Cosa dice la Bibbia? Lui resiste ai superbi. Tanti brani, leggo Giacomo 4:6. Ma egli dà una grazia ancora più grande, perciò dice: Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Nulla di quello che è nel mondo può soddisfare il tuo cuore, compreso l'approvazione degli uomini, compreso essere visto bene dagli uomini, non soddisferà il tuo cuore. Solo avere più di Dio soddisferà il tuo cuore. E per avere più di Dio, tu devi umiliarti, abbandonare il tuo orgoglio, la tua superbia, e perciò confessarlo, e poi confessare i tuoi peccati. Non preoccupandoti minimamente di come ti vedono, non confessando a stento, non confessando cercando di sì, ho fatto, però, perché, no, confessando i tuoi peccati. E così sarai liberato dai tuoi peccati, perdonato, purificato da Dio. E così tu puoi avere le ricche benedizioni che Dio ha. Ci sarebbero tanti, tanti brani che parlano di come dobbiamo investire gli uni negli altri. La nostra crescita dipende moltissimo di quanto siamo legati insieme. E anche certamente che la parola di Cristo dimora in noi, abita in noi copiosamente. Non possiamo crescere così se non abbiamo rapporti veri e ricchi e trasparenti. Allora io posso essere trasparente, ma troppo impegnato per avere i rapporti. Cioè io posso essere trasparente di carattere, ma non ho tempo per gli altri. Ma comunque, o perché sono orgoglioso, o perché non prendo il tempo, posso mancare i rapporti fondamentali per crescere. Siamo all'inizio di un nuovo anno. Che cosa darà a questo anno valore? Se esiste, che cosa renderà quest'anno, se arriviamo alla fine o fino al punto che arriviamo, renderà quest'anno un anno ricco e benedetto e di valore? Se cresciamo in Cristo. Quello. Non quanto ci impegniamo, possiamo impegnarci a faticarci fino in fondo, ma se siamo come la Chiesa in Apocalisse di Efeso, Dio potrebbe dire: io ti ritiro la candelabra. Se perdiamo il primo amore, quello che importa non è quanto ci impegniamo, possiamo andare a parlare di Cristo a tutti perché ci troviamo bravi e buoni facendo quello, è importante, certo, ma non ci rende più vicini a Dio. Quanto cresciamo in Cristo rende l'anno ricco e benedetto. E quindi è fondamentale che siamo ben legati insieme in rapporti ricchi e trasparenti e profondi. Tu puoi avere una vita piena di attività, piena di belle esperienze, ma senza quello per cui Dio ha creato sarà una vita vuota. Dio ti ha salvato per farti parte di una famiglia. Ti ha salvato non come in un'isola, ti ha salvato, grazie a Dio ci ha salvati, per farci parte del corpo di Cristo. Membra dello stesso corpo, membra perciò gli uni degli altri. Oh, che possiamo vedere sempre di più questo. Allora, come pastore, io ringrazio Dio profondamente per noi, tutte le settimane ripetutamente, perché vedo la grazia di Dio che abbonda su di noi. Non siamo perfetti, eppure siamo benedetti, abbiamo molto per cui ringraziare Dio. Però per quanto sono grato per dove siamo arrivati, vogliamo andare in avanti. Questo è fondamentale. Vedo molto crescita in noi nell'avere la parola di Cristo che abita in noi copiosamente. Ma voglio crescere in questo. Vedo molto crescita nell'avere i rapporti profondi e trasparenti. Ma so che c'è ampio spazio di crescere. Al punto che siamo arrivati, vogliamo andare in avanti. Vogliamo più di Cristo, di quello che abbiamo. Vogliamo più gioia, vogliamo più frutto che durerà per l'eternità. Ricordate questo. Nella vita cristiana, come nella vita pratica, o si va avanti o si va indietro. Non è possibile restare fermo. Un credente che ormai sono arrivato a un buon punto, non ho voglia di crescere di più, torna indietro. È impossibile restare dove sei, perché sei assilato. E o cresci o torni indietro, ma non resterai lì. E quindi ho parlato di vari campi, ho menzionato di non solo leggere, ma meditare sulla parola di Dio. Ho menzionato confessare i nostri peccati e ho parlato di crescere nell'avere i rapporti trasparenti, stretti, dove non stiamo lì parlando di quello che potrebbero parlare anche i non credenti. Allora, se c'è da parlare di una cosa pratica, mica peccato. Ma se il nostro tempo insieme è di stare bene insieme e chiacchierare e parlare e ridere, non è edificare. No, di stare insieme per usare i nostri doni spirituali gli uni con gli altri, per stimolare verso Cristo, ammonire gli uni gli altri, istruire gli uni gli altri, consolare gli uni gli altri, esortare gli uni gli altri. Abbiamo bisogno di togliere giù le maschere e mostrare chi siamo affinché possiamo aiutarci gli uni gli altri. Allora, ho accennato qualcosa prima e voglio toccarlo prima di chiudere. Ci sono tanti stili di vita normali oggi che ci ostacolano da meditare sulla parola di Dio e ci ostacolano da avere rapporti profondi che ci servono. La nostra società fa del tutto per ostacolarci che possiamo avere una vita ricca e benedetta. Ricordate che Satana è il principe del mondo. Quello che succede in una società che non è seguire Dio è sotto il controllo di Satana. Sono uomini, però sotto il controllo di Satana e neanche si rendono conto. Allora, la società cerca di spingerci nella direzione opposta di quello che Dio ci chiama a camminare. E vorrei menzionare alcuni, solo alcuni, ci sono altri aspetti del mondo moderno che sono molto pericolosi per noi e per i nostri figli. Il mondo di oggi ci inonda una nuova categoria, informazioni. Informazioni. Il mondo di oggi ci inonda di informazioni. C'è la notizia costante, meteo, social media e tanto tanto ancora. Siamo bombardati con informazioni di ogni tipo, siamo bombardati con messaggi, chat e altro, notifiche. Il problema è avendo molto 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 più informazioni di quanto mai c'è stato nel mondo. Ci arriva a svalorizzare tutte le informazioni. Con tutte le informazioni che ci arriva, leggiamo in modo molto più leggero, per forza. Non leggiamo lentamente per meritarci, non sarebbe possibile. Se leggessimo ogni messaggio, ogni notizia, ogni articolo, se leggessimo tutto con grande cura, non arriviamo a fare null'altro, letteralmente. Anni fa, quando l'unico modo di comunicare era per lettera, scritta a mano, ricevere una lettera da qualcuno era speciale. perché ci voleva un grande impegno a scrivere, soprattutto quando la penna era che dovevi continuamente intingere nell'inchiostro. E quindi spesso all'epoca per leggere una lettera, quindi prendevi un tè, andava alla sua poltrona la persona e si metteva lì e con calma apriva la lettera e leggeva tutto, magari fermandosi varie volte, e poi finisce e rileggeva. E spesso lo metteva lì e tornava più volte a rileggere la stessa lettera. Quando anni fa, 78, Serena era in un viaggio per 3 settimane senza di me per l'università e mi scriveva quasi tutti i giorni a mano una lettera e mi arrivavano in pochi giorni, io ogni lettera leggevo ripetutamente, con cura, riga per riga, cercando di capire ogni dettaglio di ogni frase. Adesso ricevo messaggi e scorro giù. E se uno mi chiede dopo, hai letto quello? E io, cos'è la vera risposta? I miei occhi hanno passato lo schermo, ma cosa mi rimane dentro? Spesso ben poco. Allora, se è un articolo che non è importante, non voglio stare lì a leggere con cura. Ma il problema è che mi abituo a leggere così. Mi abituo a leggere qui ascoltando là. Mi abituo a leggere pensando ad altro. Mi abituo a leggere questo con un po' di attenzione ma pensando ad altro. E così quando vado a leggere la parola di Dio o a ascoltare qualcuno, un fratello o sorella, con quale mente arrivo? Una mente addestrata a leggere con superficialità. E quando durante il giorno dovrei attingere nella mente a quello che ho letto nella mattina o ai versetti che sto pensando, invece, ping, un'altra notifica. Do un'occhiata, chiudo, neanche mi ricordo, ma man mano mi riempio la testa con 1000 cose. E le cose importanti? Non ho spazio nella mia mente a meditarle. Quante notifiche, quanti articoli che non importa, quante cose non mi cambiano nulla. Quante volte al giorno mi serve vedere il meteo? Quante volte? Un'altra cosa che rende mega difficile pensare e valutare e prendere decisioni con saggezza? Avete mai visto giovani che hanno le cuffie negli orecchi? Anche se è musica cristiana, se tu sei bombardato ore e ore e ore al giorno con musica, sai che ti rende quasi impossibile poter pensare, perché pensare vuol dire che tu senti un discorso che devi valutare e poi per ore al giorno, mentre stai lavorando, ma è un momento dove puoi, tu torni a quello e valuti a vari discorsi e lo guardi dalla destra e dalla sinistra e pensi a questo e pensi a quello e ripassi nella testa e man mano, oh è vero, non avevo pensato a quello. E Satana vuole che ci riempiamo la testa con musica, ben venga musica cristiana, perché così non hai tempo di pensare. E non sono contro la musica cristiana, ma non ore al giorno, perché c'è bisogno di pensare. C'è bisogno di pensare. E quando tu stai ascoltando, e poi tu cerchi di ascoltare qualcun altro o fare, dai poco attenzione e ti addestri ad ascoltare musica buona con buone parole con poco attenzione, perché non è più per ascoltare, per meditare sulle parole, è per un fondo. E ogni tanto dai un po', ti abitui ad ascoltare con poco attenzione verità profonde. Ascolta la musica con buone parole, con buone parole. Ma ascolta che stai ascoltando, stai meditando, stai contemplando queste verità che ti colpiscono. Non ascoltare per avere qualche rumore, perché tu stai addestrando letteralmente i sentieri dei neuroni nel cervello. Ti stai addestrando che non riesci a pensare a fondo e diventi uno stolto. Perché sempre boom, 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 non riesci più a concentrare, a meditare, è più forte di te. E la società adesso? tu vedi cuffie, andate fuori al pubblico. Quanto spesso vede persone, non solo giovani, con cuffie. Era un modo di non poter riflettere, pensare, meditare. Non vogliamo riempire la musica, la mente. Non vogliamo intasare la testa al punto che non possiamo meditare sulle verità di Dio. Al punto che non possiamo essere sensibili e notare, sai, quel fratello lo vedo raffreddato, lo vedo scoraggiato, lo vedo indurito, dipende di come sta. Perché spesso siamo così pieni che, oh, come stai? E neanche stiamo lì a notare. E manchiamo l'opportunità di incoraggiare, esortare, ammonire, confortare. Bisogna vedere. Quindi c'è il lato che dobbiamo essere trasparenti, ma c'è il lato che dobbiamo essere sensibili. Dobbiamo passare il tempo insieme. E io prego che possiamo fare quello. Il mondo sta cambiando. Non possiamo noi controllare il bombardamento di informazioni che arriva, ma possiamo controllare quanto ascoltiamo. Lo Stato sta prendendo potere che Dio non ha dato allo Stato. Questa è una malvagità. Bisogna sottomettersi all'autorità, che è l'autorità che Dio ha dato loro, perché non hanno autorità se non quello dato da Dio. Prendono più autorità, ma non è dato da Dio. Le notizie vengono manipolate, vengono censurate, perché c'è un'agenda di farci credere quello che vogliono farci credere. I valori che Dio ha dato al mondo vengono attaccati, sconvolti, rifiutati, disprezzati da quelli in autorità. C'è una battaglia per il cuore e le menti dei nostri figli. Abbiamo bisogno di essere sobri, di essere svegli, di valutare tutto attentamente. Abbiamo bisogno di essere ripieni dalla parola di Dio, non solo a livello conoscenza, ma che veramente dimora in noi e che meritiamoci sopra. Abbiamo bisogno di rapporti profondi e trasparenti. Abbiamo bisogno di confessare i nostri peccati giorno per giorno. Quindi iniziamo questo anno con chiari traguardi. Togliamo le distrazioni dalla vita, non una volta, ma continuamente, perché cercano di rientrare. Togliamo quello che non serve, quello che non edifica, che solo distrae, per investire in quello che vale. Miriamo quello che edifica veramente. Valutiamo come vivono i nostri figli. Impegniamoci a aiutare loro a diventare saggi, a pensare, a meditare, a non correre qua e là con pensieri intasati che non avranno la capacità di valutare. Saranno facili a manipolare, perché per non essere manipolati bisogna poter discernere e richiede uno che è abituato a pensare attentamente. Viviamo quest'anno sapendo che forse sarà l'ultimo. Viviamo per il nostro Signore, viviamo per l'eternità. Solo così vivremo bene. Impegniamoci ad avere i rapporti stretti in modo che insieme, uniti, con il vigore di ogni singola parte, possiamo crescere insieme verso Cristo, il nostro capo. Preghiamo. Oh Padre, Tu ci hai salvati dalle tenebre, ci hai fatto diventare parte del regno di luce del Tuo Figlio. Ci ha salvati per l'eternità, ma non per dire che abbiamo la salvezza in tasca, come polizza di assicurazione per l'eternità, no, per cambiare come viviamo, perché dobbiamo apparire, comparire davanti a Gesù Cristo per rendere conto di come abbiamo vissuto. E Padre, vogliamo vivere investendo per l'eternità. Vogliamo vivere con la gioia della salvezza. Vogliamo avere quel primo amore di sentire la grandezza del perdono e grazie a Dio. È qualcosa che possiamo avere per tutta la vita se stiamo confessando i nostri peccati. Tu ci hai fatto parte di un corpo. Oh, grazie, Padre. Grazie per la nostra Chiesa. Ma vogliamo crescere. Io ti ringrazio per dove stiamo, ma vogliamo crescere di più. Ti prego questo. Glorificati in noi, fortificaci, mostraci i nostri peccati, mostraci campi dove stiamo lasciandoci influenzare dal mondo, mostraci dove stiamo intesando la testa con cose che non servono, affinché possiamo riempirci con quello che vale, pensando a te, il nostro Signore, sì, oh Padre. Oh, vogliamo vedere sempre più il nostro Signore Gesù Cristo. Vogliamo amarci di più. Vogliamo insieme essere uniti per crescere ed essere strumenti per la Tua gloria. Concedici questo, ti prego, per il tempo che Tu ci darai, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.